Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti.
Frank Vincent Zappa nasce il 21 dicembre del 1940 a Baltimora da una famiglia di emigranti siciliani. Ben presto manifesta i suoi tipici eclettismo ed eccentricità, la sua prima passione per la chimica, di cui lo interessavano anche i composti esplosivi.
Non ho mai deciso di essere bizzarro, sono sempre stati gli altri a dire che lo sono.
A 12 anni inizia a interessarsi alle percussioni, compone il suo primo pezzo da camera a 14 anni e nel 1955 suona già la batteria in un gruppo chiamato Ramblers.
Verso i 12 anni iniziai a essere attratto dalle percussioni. Immagino di non essere stato l'unico ragazzino che trovasse eccitante la batteria, ma sia chiaro che non avevo intenzione di diventare un batterista rock o qualcosa del genere. Anche perché il rock and roll non era ancora stato inventato. A me interessavano solamente i suoni prodotti dalle cose quando ci picchiavi su. Iniziai dalle percussioni orchestrali, a partire dai rudimenti, cose cioè tipo flams, ruffs, ratamacus e paradiddles. Avevo seguito un corso estivo. Un insegnante che invece di farci esercitare con le percussioni usava tavole di legno. Ci metteva davanti le tavole e poi insegnava i rudimenti dello stile percussivo scozzese. Dopo quel corso pregai i miei genitori di comprarmi un rullante per esercitarmi in garage. Non potendo più permettersi di noleggiare il rullante, mi rivolsi all'arredamento, facendo saltar via la vernice dalle credenze e così via. Nel 1956, al liceo, finii per suonare con i Rumbles. Le prove si tenevano nel tinello del pianista Stuart Congdon, suo padre faceva il predicatore. Per esercitarmi usavo pentole e tegami che tenevo come i bonghi tra le ginocchia. Una settimana prima del nostro debutto, convinsi i miei a comprarmi una vera batteria. Non ero molto bravo a tenere il tempo con la cassa, perché era difficile riuscire a coordinare le mani con il piede e il pedale. Il leader del gruppo ci aveva procurato un ingaggio. Compenso, $7 per tutto il gruppo. Mentre andavamo al locale, ricordai di aver lasciato a casa le mie uniche bacchette e fummo costretti a tornare a prenderle. Alla fine, comunque, mi buttarono fuori dal gruppo perché usavo troppo i piatti. È difficile essere un batterista ben esercitato, visto che gli appartamenti abbastanza isolati da non dare fastidio al vicinato sono pochi. Ma allora, da dove vengono i bravi batteristi?
Frank Zappa inizia giovanissimo ad ascoltare la musica del compositore di avanguardia Edgar Varese. Questo gli trasmette fin da subito un interesse esagerato per la sperimentazione ritmica, interesse che non lo abbandonerà mai. La scoperta di Howlin' Wolf, Muddy Waters, Johnny Guitar Watson e Clarence Gatemouth Brown fa nascere nel giovane Frank l'amore per la chitarra, e questo intreccio di passioni, Webern, Stravinsky, unitamente all'amore per i gruppi vocali di colore negli anni 50, il jazz e una sboccata vocazione allo sberleffo, saranno il punto di partenza del suo stile, completamente a cavallo dei generi. Decisivo l'influsso su questo teenager sui generis dei dissonanti esperimenti sonori di Edgar Varese.
Dopo aver spulciato gli scaffali di dischi, aver scovato un paio di dischi di Joe Huston, andai alla cassa e feci cadere l'occhio sulla cesta degli album. Notai una copertina in bianco e nero, dall'aspetto strano, sulla quale c'era la faccia da scienziato pazzo di un tipo con i capelli grigi brizzolati. Era meraviglioso, pensai subito. Finalmente uno scienziato pazzo aveva fatto un disco. Lo presi e vidi che era quello, il disco con Ionization. Il titolo riportato sul look non era proprio preciso, perché in realtà si trattava della The Complete Works of Edgar Varese, volume 1, fra cui anche Ionization. Restituii i dischi di Joe Houston e controllai il borsellino per vedere quanti dollari avevo. Più o meno 3,75. Non avevo mai comprato un album, ma sapevo che erano cari, perché solo gli adulti li compravano. Chiesi quanto costasse. Cercavo quel disco da più di un anno e non avevo intenzione di rinunciarvi. Così dissi al cassiere quanti soldi avevo. Lui ci pensò su un attimo e disse: «Abbiamo usato quel disco per provare gli impianti hi-fi, ma nessuno lo compra quando lo sente. Se lo vuoi davvero, posso lasciartelo per 3,75». Non vedevo l'ora di ascoltarlo. A casa avevamo un vero impianto a bassa fedeltà. Era un Decca, uno scatolino profondo 10 centimetri con quattro piccole gambe metalliche e la cassa sul fondo. Il braccio era a sbilenco e ci dovevi mettere sempre sopra una moneta da un quarto di dollaro per farlo star giù. Aveva tre velocità, ma non era mai andato a 33 giri. Stava in un angolo del tinello dove mia madre stirava. Quando l'aveva comprato, le avevano dato un disco, il piccolo ciabattino, su Mercury, cantato da qualche gruppo bianco di mezza età. Mia madre ascoltava sempre quel disco quando stirava. Proprio lì avrei ascoltato il mio disco nuovo di Varese. Alzai tutto il volume per ottenere il massimo della fedeltà e posai con cura la puntina di osmio per tutti gli usi sul solco di Ionization. Ho una mamma simpatica io. Quando udì ciò che proveniva da quella piccola casa sotto il deck, mi fissò come se fossi del tutto schizzato dalla mia gran testa da diavolo. Sirene, rullanti, gran casse e il ruggito di un leone con i suoni più strani stavano diffondendosi per la stanza. Da quel giorno in avanti mi proibì di ascoltare quella roba in tinello. Replicai che io pensavo fosse grande musica e che volevo ascoltarlo tutto, sino alla fine. Per tutta risposta ebbi l'ordine di portare il giradischi in camera mia. Mia madre non riuscì più ad ascoltare il piccolo ciabattino, perché quel giradischi non si mosse più dalla mia camera.
Con la famiglia in California, trascorre l'adolescenza sballottato per una serie interminabile di piccole cittadine di provincia, quelle stesse messe in croce nei suoi testi qualche anno più tardi. Finalmente nel 1958 si diploma. Nel 1960, dopo un infruttuoso anno trascorso a Hollywood lavorando come scrittore di partiture per film, si iscrive al Chaffey Junior College in Alto Loma, apparentemente più interessato alle ragazze e alla provocazione che allo studio dell'armonia musicale.
È compito dell'istruttore insegnarti come fare tutto quello che è scritto nei manuali. Per avere un diploma, devi scrivere esercizi che dimostrino che tu sia in grado di soddisfare i bisogni di intrattenimento di papi e re deceduti. E, una volta provatolo, ti daranno un pezzo di carta che ti qualificherà come compositore. È nauseante, o no? Questo è peggio dei corsi di laurea che insegnano agli studenti come fare musica moderna. Anch'essa ha le sue pratiche odiose, come la storia della dodecafonia, secondo cui non puoi suonare una certa nota 1 finché non hai compiuto il ciclo delle altre 11, avversando la tonalità con il dare a ogni altezza la stessa importanza. La regola per eccellenza dovrebbe essere: se suona bene per te è perfetta, se suona male per te non può andare.
Nel college Zappa incontra la ragazza che poi sposerà, separandosene ben presto. Ritiratosi dal college, con lei farà i più svariati mestieri, dal venditore di enciclopedie a porta a disegnatore di cartoline d'auguri.
Esisteva allora a Cucamonga, non ridere, in California, il Paul Recording Studio, fondato da un incredibile gentiluomo, Paul Buff. Cucamonga era uno sgorbio sulla cartina, rappresentato dall'incrocio tra la strada 66 e Archibald Avenue. Ai quattro angoli c'erano un ristorante italiano, un pub irlandese, una stazione di servizio e un negozio di malto e in fondo all'Archibald un elettricista, un negozio di ferramenta e lo studio di registrazione. Dall'altra parte della strada c'era una chiesa a Holy Roller e in fondo all'isolato la scuola elementare. Buff abitava a Cucamonga già prima di arruolarsi nei Marines. Sotto le armi aveva deciso di studiare elettronica, così da saperne abbastanza da aprire, una volta congedato dall'esercito, uno studio di registrazione. Affittò un posto all'8040 di Archibald Avenue, da dove iniziò a cambiare il corso della musica popolare americana. Ricavò il proprio mixer da una vecchia specchiera anni 40, togliendole lo specchio per metterci una piastra metallica con pomelli, in mezzo, dove stavano i cosmetici. Preparò un banco di registrazione a 5 piste, con nastri da mezzo pollice, nell'epoca in cui l'industria musicale registrava ancora mono. Voleva diventare cantautore e per questo ascoltava gli ultimi successi cercando di scoprire gli agganci orecchiabili che poi, con un processo misterioso, riproduceva in forma personalizzata. Imparò da solo a suonare i 5 strumenti base del rock and roll: batteria, basso, chitarra, tastiere e sassofono contralto. Poi si dedicò al canto. Preparava così nastri finiti di canzoni da affittare a Hollywood. Alcune di quelle canzoni divennero veramente successi regionali. Con lui lavorai 1 anno, sino a quando, trovandosi in difficoltà economiche, rischiò di perdere lo studio.
È del 1962 la realizzazione del suo primo singolo, Break Time, a nome dei Masters, di cui Paul Buff produce il lavoro nel citato studio PAL a Cucamonga, che Frank stesso rileverà battezzandolo poi con Studio Z. Si succedono a questo punto una serie di single, ognuno presentato sotto un nome diverso. Militante in complessini improbabili, resta memorabile la sua apparizione televisiva del 1963, in cui esegue una performance di ciclofonia consistente nel suonare una bicicletta soffiando nei tubi del manubrio e pizzicando i raggi delle ruote. Il tutto accompagnato da un nastro preregistrato e dalla band della trasmissione. In tutto ciò che fa e pensa resta un alternativo.
La mia esperienza d'autore per cantanti mi ha insegnato che scrivere brani vocali limita certe possibilità strumentali e le limitazioni sono ancora maggiori se la voce per cui scrivo è la mia, dato che non ha un'estensione molto ampia. So parlare una canzone facilmente o fare casino, ma quando devo cantare spazio solo per 1 ottava, con una precisione sulle altezze che non supera il 75-80%. Siamo onesti, amici e vicini. Con caratteristiche simili, non riuscirei a superare neanche un'audizione per entrare nel mio gruppo. Non so suonare la chitarra e cantare contemporaneamente, perché il mio cervello va in tilt, e non riesco neppure a suonare la chitarra ritmica mentre canto, visto che già restare intonato mentre canto per me è abbastanza difficile. Per 1 po' di anni nella mia carriera non mi è riuscito di trovare qualcuno che facesse il cantante e sono stato costretto a farlo io. Il problema ci ha spinto alla disperata ricerca di cantanti professionalmente validi. Ed eccoli, Ike Willis e Ray White. Altri cantanti furono sottoposti all'audizione, solo che quando si trovarono di fronte certi testi stupidelli dei nostri, decisero di pensarci 2 volte, prima di mettere in gioco la propria carriera. Non volevano che niente del genere uscisse dalle loro bocche.
Presto Zappa entra a far parte dei Soul Jams, una band da bar che suonava a Pomona, a Los Angeles. Suoi compagni sono Roy Estrada, Elliot Inger, Jimmy Carr Black, Ray Collins e nel 1964, a seguito di alcuni eventi legati al giorno della festa della mamma, Frank Zappa, diventato leader della band, la ribattezza in The Murders, eversivi, provocatori, dirompenti, cacciati da tutti i locali della contea. Nel 65 li si può già trovare nelle bettole del Sunset Boulevard, mecca del nascente underground di Los Angeles, dove in breve vengono a contatto con il movimento freak, guidato dallo scultore Vito e da Carl Orestes Frenzoni. La scoperta è illuminante, la vita del tumultuoso Echo Park rappresenta una feconda fonte da cui trarre trame per canzoni. Il loro primo disco, Freak Out, è una miscela di canzoni sferzanti. Who Are the Bryan Police? Di tagliente critica sociale, Trouble Coming Every Day, The Return of the Son of Monster Magnet.
Il giorno della festa della mamma del 1964 il gruppo venne ufficialmente battezzato. A Los Angeles si stava sviluppando una scena che era molto diversa da quella di San Francisco. A metà degli anni 60, San Francisco era molto settaria ed etnocentrica. Secondo il modo di pensare dei friscoidi, tutto quello che si faceva nella loro città era arte veramente importante e tutto quello che veniva da qualsiasi altro posto, soprattutto da Los Angeles, era roba da far schifo. La rivista Rolling Stone contribuì molto alla diffusione di quella fantasia in tutta la nazione. Uno dei motivi per cui i musicisti si trasferivano a San Francisco era la garanzia di far parte del grande giro. Altro motivo era il bonus che ti toccava se andavi ai concerti dei Grateful Dead. La scena di Los Angeles era molto più bizzarra. Nonostante tutto l'amore e la pace che i gruppi di San Francisco cercavano di dare, se volevano un contratto gli toccava scendere alla vecchia e meschina Hollywood.
Performance sempre più provocatorie e di dubbio gusto. Allusioni pornografiche, critica sociale, rendono gli show di Zappa e compagni sempre più al centro di discussioni. Eppure, musicalmente, Frank è esigentissimo, maniacale, un autentico ricercatore. A questo primo intenso periodo ne seguiranno altri che lo porteranno a reinventare stili e convenzioni sonore, mantenendo sempre più evidente il filo rosso della sua continuità concettuale, espressione sua.
Una persona dotata di senso del ritmo che entra in una fabbrica può percepire il rumore di una macchina come una composizione. Estendendo il concetto fino a comprendere la luce, il comportamento, fattori climatici e qualsiasi altra cosa, sia che si tratti di un ritmo udibile che percepibile, cioè come un colore che cambia rispetto al momento o alla stagione. Tutto può essere consumato come musica. Se può essere concepito come musica, può essere eseguito come musica e presentato a un pubblico in modo tale che questo lo possa percepire come musica. La musica, quando viene eseguita, è un tipo di scultura. L'aria nello spazio della rappresentazione è scolpita dentro qualcosa. Questa scultura molecolare nel tempo viene quindi osservata dalle orecchie degli ascoltatori o da un microfono. Il suono è un dato decodificato dall'orecchio. Le cose che creano suono sono cose in grado di creare delle perturbazioni. Tali perturbazioni modificano, scolpiscono il materiale grezzo, l'aria statica della stanza, il suo modo di essere inerte prima che i musicisti inizino a romperle le scatole. Se quindi voi di proposito generate perturbazioni atmosferiche, quindi forme d'aria, ecco che state componendo. Un compositore è quel tipo di persona che se ne va in giro imponendo la propria volontà a ignare molecole d'aria, spesso assistito nel suo agire da ignari musicisti. Volete fare i compositori? Non è neanche necessario che siate capaci di mettere per iscritto la roba, perché tanto sarebbe solo la ricetta, ricordate? Se riuscite a pensare a un progetto, potete anche eseguire un progetto. Si tratta in fondo di un mucchietto di molecole d'aria, e chi vi controlla?
Frank Zappa passerà poi per periodi jazz, a momenti di più elevato contenuto rock, satirico, teatrale, fino alle ultime evoluzioni elettroniche e sinfoniche. Le sue partiture mettono letteralmente in ginocchio la London Symphony Orchestra. Dal 1983 in poi, infatti, Frank inizia chiaramente la ricerca di qualcuno in grado di suonare quello che lui ha in testa, a cominciare appunto dalla London Symphony Orchestra.
Il luogo dove c'è meno entusiasmo nell'attentare alle norme è il mondo dell'orchestra sinfonica. Se a un musicista di un'orchestra presenti un brano di musica nuova, la sua reazione immediata è probabilmente una cosa tipo «Uè, questa l'ha scritta uno che è ancora vivo!». I musicisti entrano nell'orchestra già sapendo che cosa è buono, perché l'hanno eseguito un milione di volte al conservatorio. Quando un compositore contatta un'orchestra con materiale originale che comprende idee o tecniche che non hanno studiato al conservatorio, probabilmente produce una reazione a livello molecolare come meccanismo difensivo di tutta l'orchestra. Nel momento in cui un'orchestra si sforza di suonare qualcosa che non conosce, corre il rischio di andare all'aria. Per evitare questo possibile imbarazzo, esistono solo due maniere. Una è provare, anche se bisogna trovare qualcuno che paghi questo prezioso periodo di prove. L'altra è evitare di eseguire qualsiasi nuova musica. Quando un'orchestra ospita un direttore di un altro luogo, non vedrete mai in programma un'opera scritta da un compositore ancora in vita. Faranno Brahms, Beethoven o magari Mozart, perché in un pomeriggio si può ripassare tutto e dargli il giusto tono. La cosa rende felici gli amministratori e permette al pubblico di concentrarsi sulla coreografia, che poi è il vero motivo per cui hanno comprato il biglietto.
Negli anni Ottanta affiderà le sue opere alla direzione di Pierre Boulez e infine incontrando il Synclavian. Questo campionatore computer è ovviamente in grado di riprodurre brani umanamente impossibili da suonare ed è probabilmente proprio quello che Frank aveva sempre desiderato. Trattandosi di una novità per l'epoca, Frank, come tutti, doveva imparare a padroneggiarlo e a ricavarne il meglio. Il più grande rammarico è il fatto che la malattia non gli abbia dato abbastanza tempo e c'è da chiedersi cosa sarebbe stato in grado di creare avendo una macchina in grado di suonare qualsiasi cosa? Frank Zappa muore nella sua casa il 4 dicembre del 1993, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Questa era la storia minima di Frank Vincent Zappa. Le sue memorie sono tratte dal volume autobiografico redatto insieme a Peter Occhio Grosso, Frank Zappa, l'autobiografia, edito da Arcana. La voce di Zappa era di Gino Manfredi.